Decameron, novelle in quarantena. Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Decameron, novelle in quarantena, questo esperimento che sta continuando da qualche settimana qui a Radio Città Aperta per quanto riguarda delle chiacchierate serali con appunto personaggi che possono essere del mondo dello spettacolo, della politica, della scienza, dell'informazione, per capire un po' meglio, inquadrare meglio i tempi particolari che stiamo vivendo. Questa sera in particolar modo abbiamo un autore, sicuramente lo conoscete tutti, Il Terzo Segreto di Satira, insomma il collettivo di 5 autori che insomma sta spopolando ormai da diversi anni su YouTube, sulla televisione, prendendo un po' spunto dai fatti della, diciamo, della politica e anche della società per delineare dei personaggi insomma che sono diventati anche un po' iconici. Tutti voi ricorderete il Vendoliano, il D'Alemiano, il 5 Stelle, il leghista, e insomma, parlano di politica, in realtà parlano di noi anche che stiamo ascoltando questa trasmissione. E ho invitato l'autore Davide Bonacina qui a Decameron perché recentemente, da un po' di settimane, è uscito proprio il libro del Terzo Segreto di Satira, ovvero La Paranza dei Buonisti, manuale di sopravvivenza per il ventennio sovranista, edito da Longanesi. E allora, per farci un po' raccontare il contenuto di questo libro e per parlare anche un po' della satira e della comicità ai tempi della quarantena, ai tempi del Covid, insomma, ai tempi anche un po' di reclusioni personali che stiamo vivendo in questo periodo, ho invitato qui ai nostri microfoni proprio l'autore, uno degli autori del Terzo Segreto di Satira, ovvero Davide Bonacina. Davide, buonasera e benvenuto a Radio Città Aperta.
Buonasera a tutti, grazie.
Allora, Davide, qua io inizio con una citazione e poi ti faccio subito una domanda, così faccio un po' capire ai nostri ascoltatori il tono. Posto a confronto con la frase «chiudiamo i porti», un buonista si conosce subito perché inizia a sudare, mostra segni di disagio, tenta di articolare ragionamenti complessi, eccedenti le tre parole. Nel frattempo il sovranista convince almeno 3 persone, se al bar, 300.000 se sui social, a raffiche di slogan, pulito, veloce, efficace, e capita che ci vinci pure le elezioni. Insomma, questo è un rapido confronto tra il buonista e il sovranista. Ma cominciamo un po' con le definizioni. Il buonista, ma chi è il buonista?
Allora, promesso che ovviamente è una divisione un po' tranchante che ovviamente abbiamo un po' adottato a fini di semplificazione per raccontare insomma in maniera un po' netta quelle che secondo me è la contrapposizione che ci troviamo davanti ai nostri giorni. Però chi è il buonista? Il buonista è, dal nostro punto di vista abbiamo messo l'insieme dei buonisti tutti quelli che non si accontentano degli slogan, delle frasi fatte e di ragionamenti troppo semplificati e cercano di ragionare su tutti gli argomenti un po' che ci circondano e quindi odiano quando appunto dall'altra parte i sovranisti, che appunto sono invece più legati allo slogan, alla frase fatta, al ragionamento che non va oltre le 3 righe di comprensione, vanno in difficoltà, perché appunto non si può ridurre tutto a uno slogan di 3 parole, non si può ridurre tutto a un chiudiamo i porti o a un apriamo i porti, bisogna cercare di non tutte le questioni si possono ridurre a slogan, ci sono delle volte in cui bisogna fare dei ragionamenti più complicati e più complessi e il buonista ci prova ma spesso non ci riesce, ecco perché viene tacciato e silenziato da urla, slogan, grida e semplicemente, mi ripeto, è semplicemente semplificazioni, frasi fatte, frasi facili perché è più comodo.
La chiusa di questa citazione dice pulito, veloce, efficace e capita che ci vinci pure le elezioni. Se dovessimo avere la forza di un'idea dalla sua efficacia, attenzione, dico la forza, non sto dicendo la bontà di un'idea, perché la bontà dice, certo. Tra l'altro si dice appunto buonista, quindi la bontà mi verrebbe da dire che sta dalla parte del cosiddetto buonista, secondo la definizione che ci hai appena giustamente spiegato, eppure però l'efficacia sta dalla parte del sovranista.
L'efficacia in questo momento sta dalla parte sovranista, quella è la difficoltà maggiore, perché il buonista non riesce a essere efficace oggi, e questo è un dato di fatto. oggi, poi appunto le cose sono cambiate anche, poi ne parleremo, insomma le cose sono cambiate in questi mesi da quando abbiamo scritto il libro. Diciamo che il libro è stato scritto anche nel periodo in cui potevamo, quasi un po' di nostalgia, potevamo di metterci a discutere ancora di politiche, migrazione, società. Adesso ovviamente è tutto un po' più, è tutto diverso, almeno in questo momento non so cosa succederà.
Senti, io ho visto anche la clip con cui si accompagna un po' avete accompagnato la paranza dei buonisti, e insomma il ventennio, c'è l'ex meccanico in realtà, vabbè non voglio spoilerare, andatevelo a vedere, c'è una clip molto gustosa del terzo segreto di Satira, proprio per presentare questo libro dello psicologo, insomma, che dice: l'Italia procede a ventenni, prima il ventennio berlusconiano, certo, e poi il ventennio sovranista. Allora, siccome non abbiamo
ventennio fascista, ventennio berlusconiano, sovranista,
assolutamente, siccome non abbiamo purtroppo qualche ora per parlare, e non è questo il luogo per fare disamine storico-politiche, passiamo subito all'ultima fase. Il ventennio sovranista, ma quali sono i tratti caratteristici di questo ventennio?
L'odio, la paura, il senza ripetere, lo ripeto la terza volta e mi chiedo scusa, ma la ipersemplificazione degli argomenti e in generale appunto un ritorno, diciamo, a come dire, retaggi culturali che sembravano essere sulla via della cancellazione, cioè dalla, come dire, anche appunto dall'odio per il diverso a una certo come dire, a una certa volontà di ritorno verso la famiglia tradizionale, per esempio, è una sorta di contro, non so, mi verrebbe a dire una sorta di controriforma, nel senso un momento di controriforma, di revanchismo, non lo so, cioè
la definizione. Ti piace la definizione, una revisione mitica del concetto delle buone cose di una volta?
Esatto, l'abbiamo messo anche in uno dei capitoli del libro, c'è proprio quando si parla dei soldi, perché il libro, giusto per raccontarlo in due parole, è in sostanza una sorta di antimanuale per i buonisti, dato che partiamo dal presupposto che in questo momento non si può andare contro i sovranisti, perché è perdente la strategia, non abbiamo una strategia alternativa, perché appunto, come dicevi tu, comunque sia i sovranisti sono vincenti in questo momento, quindi l'unica possibilità che abbiamo, ovviamente è, come dire, in chiave satirica, è nascondersi, mimetizzarsi nella compagine sovranista e aspettare che arrivi qualcuno, un giovane, un nuovo leader, qualcosa che ci permetta di riscattarci. Quindi in realtà il libro è una sorta di manuale, tipo smettere di fumare, è facile smettere di fumare se sai come farlo, ma per diventare sovranisti. Nel capitolo sui social parliamo proprio di quello che dici tu, cosa pubblicare sui social per essere efficaci, per avere tanti like, luoghi comuni, cibo, parlare di cibo, parlare di cose semplici, parlare della mamma, del cielo azzurro, della quanto è buona l'acqua minerale, semplificare, colpire e vincere, cioè queste sono un po' le tre parole chiave per capire il momento sovranista e per capire il sovranismo e per essere efficaci in quest'epoca.
Creare attorno, mi pare di aver capito, attorno al cittadino elettore un'enorme zona di comfort.
Sì, nel senso che farlo, non farlo sentire stupido, anzi possibilmente farlo sentire abbastanza intelligente, quindi pubblicare contenuti stando sui social, ma comunque in generale parlare in una maniera in cui lui si senta comunque quasi superiore a quello che si sta dicendo, e quindi sì, che essere sempre molto chiari, è un po' anche come diceva Berlusconi, è un po' la scuola di Berlusconi, no? Quella di parlare all'elettore come se fossi davanti a un bambino di 6 anni, siamo su quella falsariga lì. Ecco.
No, non so, mi viene vedendola, io non ti conosco personalmente, ma praticamente ho divorato tutte quante le produzioni video del terzo segreto di Satira, da il film e poi anche insomma, quindi non solo YouTube, e anche a quelle pensate per la televisione, anche se ammetto che YouTube ha una sua peculiarità, una sua non so, una sua efficacia, insomma, vabbè, sono tre medium diversi, hanno tre modi di comunicare diversi, per carità.
No, la facilità di YouTube è la capacità di diventare appunto virale, essere condiviso nella maniera forse più efficace, anche se comunque rimane dentro una bolla, perché tantissima popolazione italiana non ha internet ancora, quindi però diciamo che cioè hai la possibilità di arrivare forse, almeno con dei contenuti come i nostri, hai la possibilità di arrivare a più persone che rispetto ad alcuni programmi televisivi, poi dipende ovviamente dallo share, dagli ascolti, eccetera.
Quindi però ce ne stiamo accorgendo in questo periodo storico, no? Che per insomma le cause emergenziali del Covid, anche le trasmissioni ufficiali, proprio dei Rai, Mediaset, La 7, devono avere diciamo collegamenti. Quindi basti pensare solo a quelle di approfondimento giornalistico, così ognuno sta collegato a casa sua tramite Skype. E ci sono dei collegamenti, ma anche di persone importanti a livello nazionale, e che economicamente stanno anche abbastanza bene, che hanno dei collegamenti improbabili con la linea che va, che salta. Cioè, questo secondo me, Davide, non so, quando vi auguro prestissimo tornerete alla stragrande, di un vostro prossimo personaggio o diciamo una vostra stilettata dovrebbe essere appunto su questi collegamenti che, ripeto, da parte di giornalisti, editori di quotidiani nazionali che a casa c'hanno il 56K. Non ti ricordi il 56K?
Sì, certo, me lo ricordo, ma anche semplicemente che computer veramente sì, l'anteguerra, che si capisce che è proprio una definizione della webcam ridicola, sì, ma ripeto, non è un paese, soprattutto se vai oltre una certa età, proprio al passo coi tempi dal punto di vista tecnologico, quindi anche per questo quando dici, cioè è vero che YouTube, internet è efficace.
Però è una bolla, è vero, hai ragione tu, è una bolla.
È una grande bolla, assolutamente. Allo stesso tempo, cioè rischi di non uscire mai neanche da una
assolutamente, vabbè, ma poi ecco, alla fine negli ultimi vent'anni sui social, parlo ad esempio del fenomeno del berlusconismo, sui social sembrava sempre no, ma tutti questa volta alle elezioni, perché come io leggo tutti contro, hanno denunciato gli scandali sessuali, gli scandali guardia di finanza, gli scandali quello là, e poi puntualmente alle elezioni sempre batosta, dici ma come c'è questo scollamento, ti accorgi che c'era uno scollamento tra la società e internet,
esatto, ma poi anche in senso positivo, cioè come i 5 Stelle hanno avuto tanto a internet e non era stato percepito inizialmente dai media tradizionali, come purtroppo, tornando al discorso del sovranismo, Salvini. Quindi c'è, nel senso, è estremamente efficace, da solo non basta, ecco, forse l'unica cosa per riassumere.
Senti, Davide, guardando i vostri clip, conoscendovi quindi attraverso il filtro del computer, però vi immagino voi cinque, dopo il governo giallo-verde, una quasi emergenza dover scrivere questo libro.
Allora, ti dico la verità, era un po' di anni che ci avevano chiesto di scrivere un libro e non trovavamo una chiave che ci convincesse, anche perché scrivere in cinque è un po' strano, è un po' particolare, cioè già normalmente abbiamo fatto un film, facciamo sempre tutto in cinque, appunto siamo un collettivo, come ti dicevo anche prima, e lavoriamo dall'ideazione al montaggio, tutto quello che facciamo, però un conto è nei video, che ci sono anche vari settori, diciamo, un conto è proprio un libro dove devi proprio, come dire, mettersi lì e scrivere a cinque mani. È una cosa, e a un certo punto però ci è venuta questa, quindi fare un romanzo non sapevamo, così a un certo punto ci è venuta questa idea qua, di fare una sorta di antimanuale, e avevamo la possibilità, insomma avevamo dei mesi in cui riuscivamo a fare, abbiamo detto vabbè, ma proviamoci, cioè proviamo anche, più che diciamo una spinta, un'urgenza creativa, ma del tipo di dire vediamo se riusciamo anche a scrivere un libro bello, diciamo, un libro efficace. Non l'abbiamo scritto abbastanza in fretta, ma diciamo che è stato però per arrivare all'idea giusta l'abbiamo ponderata un po' di anni, ecco.
Davide,
diciamo.
Noi insomma abbiamo una tradizione, a volte più riuscita, a volte meno riuscita, di politica in chiave satirica attraverso i mezzi di comunicazione, prima fra tutti la televisione. Vado a 30 anni fa, se non di più, il gruppo Bagaglino che faceva le imitazioni. Poi però, insomma, d'altra parte c'era il gruppo dei fratelli Guzzanti con la Dandini, e quindi Ottavo Nano, e beh, ancora prima, insomma, Avanzi, il gruppo prima Avanzi e poi Ottavo Nano, eccetera, eccetera, fino ai giorni nostri. Se io dovessi chiedere un po' la cifra stilistica che, in un certo senso, caratterizza, ma anche differenzia voi autori del Terzo Segreto di Satira.
Guarda, secondo me la nostra cifra, adesso tornando sempre al discorso, le cifre principali per me sono due, cioè la prima è il fatto di essere esclusivamente autori e non performer, cioè noi scriviamo e basta, scriviamo, dirigiamo, eccetera, eccetera, ma facciamo, diciamo, tutta la parte dietro le quinte, mentre invece non abbiamo, non andiamo davanti, ecco, diciamo, quindi non scriviamo per noi stessi, ma scriviamo per altri. e questa è una cosa, pur mantenendo però una cifra autorale, perché invece normalmente, adesso senza andare troppo nel tecnicismo, ma normalmente l'autore è, come dire, tra virgolette dipendente dal comico, mentre invece con noi il ragionamento un po' è opposto ed è più simile a quello, diciamo, cinematografico per le serie televisive. E l'altra cosa appunto è questa, cioè nel senso che magari applicare uno schema satirico a un linguaggio più simile alla fiction, in senso sia di film che di serie TV, eccetera, eccetera, sia di sketch, diciamo, tornando a perché persino i Monty Python, che erano con un collettivo, però erano un collettivo di performer anche, cioè scrivevano per se stessi.
Ti posso chiedere se le diverse anime che vediamo riflesse, oddio mio, non credo, poi non lo so, per carità, che tra di voi ci sia, che ne so, che ci sia il leghista, o non lo so, mi verrebbe da dire di no, però insomma tutto può essere assolutamente, se trovate...
No, il leghista no, però sicuramente ci sono dei tratti, già a volte sì, possono esserci dei tratti umani che ci ricollegano a qualcuno. Noi ci diciamo spesso sei un renziano, sei un democristiano, quando magari facciamo una cosa che secondo noi è da renziano democristiano, ecco. Però tutto lì, diciamo che non c'è nessuno che proprio corrisponde, fortunatamente, visto che tendenzialmente descriviamo dei mostri, nessuno corrisponde al 100%, però dei tratti assolutamente sì, vengono spesso, anzi le cose più divertenti spesso vengono dalla vita di tutti i giorni, perché sono un po' più vere.
Certo.
Spesso attingiamo.
Sono troppo curioso di sapere il feedback che avete ricevuto dopo la delineazione del nuovo PD, del nuovo corso del PD, diciamo, con, ti ricordi, Natale,
quello
Natale,
sì. Ah no, Natale, ah no,
di Renzi. Mi pare che era Natale in casa PD, non mi ricordo.
Allora, dico, noi non abbiamo avuto grandi contatti con la... diciamo con personaggi politici, e il feedback c'è, nel senso che comunque allora diciamo che i nostri, tra virgolette, più affezionati all'interno del PD sono quelli appunto che sono stati sconfitti da Renzi, cioè vedevamo anche quando appunto ci invitavano magari alle feste dell'Unità a fare, noi abbiamo un live in cui facciamo una sorta di best of degli sketch, degli sketch video e degli sketch live, la parte più affezionata era quella, diciamo, del vecchio PD. Quindi forse il nuovo PD non ci ha accolto così bene, però dipende, in realtà dipende poi dai personaggi, però reazioni
basta dirette, anche, io penso, alla singola intelligenza. Senti Davide, ma scrivere un libro, esatto, a più mani, se per uno sketch, che comunque la cui finalità è far ridere e pensare, come nel caso vostro, però non so, un libro a più mani, mi viene in mente il collettivo Vooming, però adesso senza andare a esempi di tipo di storie, come si fa? Perché può sembrare una domanda veramente banale, però insomma, 5 persone, un libro ha dei meccanismi diversi rispetto a uno sketch.
No, infatti era per questo anche ti dicevo che eravamo un po' la nostra difficoltà. Questo schema ci ha permesso di, in sostanza, strutturare un indice e, diciamo, dividerci i blocchi, quindi uno lo scriveva tendenzialmente, magari buttavamo giù dei concetti assieme, poi uno metteva giù un capitolo e poi ce lo si girava, diciamo, ognuno faceva le sue revisioni fino ad arrivare a una stesura definitiva. Quindi abbiamo fatto essenzialmente così. Sì, è stato diverso, è diverso rispetto a uno sketch, perché negli sketch comunque, ma anche nel film, ti puoi dividere, ci sono più compiti diversi, magari più, come dire, anche preferenze, anche magari uno si occupa più di un aspetto e un altro di un altro, invece in un libro è un libro, cioè nel senso, quindi tutti tendenzialmente si occupano di tutto, c'è meno divisione dei compiti.
Un accenno, insomma, un po' invece al periodo presente. Potrebbe sembrare questa la parte dell'intervista che cala il divertimento, viene un velo di tristezza, però no, in realtà parto invece da una cosa molto, molto, oddio mio, divertente. Tout court, non mi verrebbe proprio da definirla divertente, perché in realtà poi quando finisce ti rimane quel sorriso sempre, che però è come se avessi ricevuto anche uno schiaffone dall'altra parte. Ovvero il vostro sketch sulle diciamo, le idee che la regione Lombardia ha per la fase 2, che in realtà sono j'accuse molto ficcante sugli errori fatti nella fase 1. Allora, non ti chiedo la domanda banale come nasce, voi siete, correggimi se sbaglio, siete tutti di Milano?
Non siamo, viviamo tutti a Milano, però siamo tra di Milano, uno di Mantova, uno di Como, comunque tutti lombardi.
Quindi diciamo le ultime settimane non devono essere, essere stati state semplici, proprio perché vi ha toccato da vicino. Quanto può essere difficile riuscire a fare satira e far ridere su una cosa che in realtà, scusa il termine, ti fa incazzare?
Allora, penso che un po' di incazzatura emerga, quindi non rispetto al che al solito proprio eravamo, cioè nel senso penso che venga fuori che eravamo un po' più incazzati. Non penso che necessariamente, spero da quello che mi dicevi anche tu, che rabbia e umorismo siano necessariamente in contrapposizione. Quindi, anzi, nel senso, è stato proprio anche, cioè abbiamo cercato di trasformare quella che per noi era una rabbia in uno sketch in chiave satirica. Io penso che, personalmente penso che non ci sia, e questo anche lo dicono tutti, ma lo ribadisco, ma perché è vero, non penso che ci siano argomenti che non si possano trattare in chiave satirica o in chiave umoristica. Dipende sempre, cioè, come dire, non esistono battute esistono battute brutte, ma non esistono battute censurabili, ecco, non so come dire. Non esistono argomenti sbagliati, esistono battute brutte, quindi puoi fare battute terribili su puoi fare battute bellissime sull'IKEA e la suocera, puoi fare battute terribili su appunto sui morti nel caso. Noi nello specifico non abbiamo parlato di, infatti non era il bersaglio, ovviamente non era la situazione, insomma, dei decessi, la situazione, diciamo, tragica, ma la gestione politica della questione. E ovviamente, se guardi i commenti, la gente o non ha capito, o non ha voluto capire in molti casi, quindi ti dicono scherzate sui morti. Non mi sembra.
Quello è un chiaro, è una chiara presa in giro, ma che in realtà è un attacco alla classe, semmai alla classe dirigente, ma non c'entrano.
È un attacco alla classe dirigente, cioè un attacco, il bersaglio è la classe dirigente, non è certamente tutto il lato umano, ovviamente. Quindi,
guarda, a me personalmente mi ha fatto morire quella intro alla Troy McClure dei Simpson, ci ricorderete, ricorderete per...
Sì, perché anche lì, cioè comunque, e anche lì nei commenti, allora non venite più a farvi curare in Regione Lombardia, non stiamo dicendo questo, però in questo caso è stato terrificante, cioè un'eccellenza in un campo non giustifica ovviamente una gestione scellerata come quella che è stata, quella insomma che abbiamo visto in questi mesi. Tra l'altro anche escludendo la gestione sanitaria, ma anche solo il sistema delle ordinanze, cioè quello che diciamo anche all'inizio dello scherzo, di fare l'ordinanza, obbligare a mettere le mascherine quando non ci sono le mascherine, poi dire che si può mettere una sciarpa, vuol dire che non sai che pesci pigliare, per fare un esempio.
Pensi che quello che sia successo in un certo senso è andato a smontare un certo storytelling degli ultimi anni su una modello Lombardia e modello anche Milano iper efficiente, senza falle, senza nessun timore di sbagliare, eccetera eccetera?
Ma allora sicuramente in parte come dire, non toglie quello che è stato fatto, ma rende tutto più umano, nel senso che, come dici tu, iperefficiente senza falle, no, le falle ci sono, e ci sono state, e quindi una cosa su cui lavorare, e come dire, anche togliersi un pochino tu sei di Bologna?
Roma.
No, perché pensavo, no, voglio dire, togliersi un po' di sboronaggine, no?
È stato sdoganato.
Diciamo che c'è stato un certo tipo di modalità sborona che è nata a Milano, che anche a me dava un po' fastidio, ecco, diciamo, c'è un conto, come dire, cercare di fare le cose fatte bene, un conto è, come dire, vantarsi eccessivamente o mettere su un... Sì, una boria che forse, che tra l'altro non è mai stata, non ha mai appartenuto a Milano. Quindi diciamo
scusa,
che
tra l'altro
questa
una
cosa.
cosa che
Sì.
mi è dispiaciuto particolarmente in questi ultimi anni, facendo questo mestiere, insomma, facendo un po' il giornalista, personalmente, poi tra l'altro figurati, io amo particolarmente anche Milano e per davvero per diverse cose la trovo un modello, è però vedere negli ultimi anni il fatto che a questo storytelling ufficiale rendeva una sorta di patente di immunità a qualsiasi critica.
D'accordo, io non so cosa cambi, io ho sempre dei dubbi a dire, quando dicono cambierà tutto, non lo so cosa cambierà, però diciamo che potrebbe essere un'occasione per abbassare un po' la cresta, ecco, diciamo, e come dire, rimettersi a lavorare su criticità che chiaramente ci sono, cioè, ma anche solo per esempio, non lo so, c'è cioè, tutta la questione adesso per dirne una, per dire un problema a caso, ma tutta la questione della gestione degli affitti, della questione case, che a Milano è un disastro dal punto di vista, insomma, cioè, chiaramente se non sei miliardario a Milano non puoi abitare, e questo è un problema. Quindi, però, insomma, sì, speriamo, intanto speriamo di uscirne. Poi,
Step,
una volta
guarda,
usciti,
guarda, Davide, passo passo, insomma. Quindi,
passo
senti, Davide,
passo.
un paio di domande e poi ti lascio libero. Ci stiamo avviando al secondo mese di lockdown. Dopo 2 mesi che uno sta a casa, insomma, possono venire poi il buon umore, mettiamola così, il buon umore potrebbe vacillare, ecco, in un certo senso, e la voglia anche di ridere o la voglia di
Certo.
scherzare. Allora io ti chiedo, per un autore satirico, come riuscire a fare comunque satira, a far ridere, sempre partendo da una base di riflessione anche sui tempi che stiamo vivendo, però in generale, ecco, quando di fronte a te hai un pubblico o avrai un pubblico che è stato psicologicamente molto provato.
Non sarà facile, nel senso che chiaramente. Però dipende anche perché magari proprio perché sei psicologicamente provato hai bisogno di ridere, ecco. Quindi ci sarà un po' questa ambivalenza. Da una parte ci sarà magari si farà più fatica, ma dall'altra ci sarà anche tanta voglia. Quindi è anche il fatto che comunque il video sia andato bene, è anche una dimostrazione del fatto che la volontà di ridere o ragionare ridendo, non lo so, c'è, esiste. E per quel che riguarda la satira, in realtà, secondo me, è anche messa, tra virgolette, meglio rispetto a chi fa umorismo più leggero, diciamo, perché comunque la satira ha sempre lavorato su temi complessi, ecco, cioè nel senso, e su temi caldi, anche dal punto di vista politico, sociale, eccetera, ma non è una, come dire, non ha l'unico obiettivo di far ridere, ma l'obiettivo di far ridere ragionando anche su temi spinosi. Quindi, come dire, cioè nel senso l'efficacia del video, che peraltro è stato girato in condizioni molto difficili perché appunto doveva rispettare regole molto ferre, infatti è un attore che parla in camera perché non è che si può fare altro in questo momento. Quindi un video molto semplice che però è stato molto efficace perché l'argomento era caldo. Quindi sì, magari si fa più fatica a ridere, ma allo stesso tempo se come dire, tocchi le corde giuste, la gente ha voglia anche di vedere un qualcosa che parla di questo argomento in una maniera diversa che il dramma, per esempio. Quindi si possono trovare delle cose da
E
fare in
allora
questo
niente,
momento.
basta, dovete dunque il vostro unico dovere è farvi trovare pronti per questa richiesta di ridere pensando su l'epoca complessa che stiamo vivendo e anche su quello che ci è recentemente capitato. Per il momento a me non rimane che ricordare dunque la Paranza dei Buonisti, edito da Longanesi del Terzo Segreto di Satira. E senti, vogliamo ricordare anche un po', insomma, di tempo ne abbiamo tanto e quindi se uno vuole leggersi un bel libro, come fa?
Secondo me è un libro anche a proposito del ridere pensando, è un bel libro da leggersi in quarantena, diciamo, e leggero, divertente e si può trovare. Allora, il modo più semplice se qualcuno è un po' tecnologico è l'ebook, perché lo puoi comprare immediatamente, schiacci e ce l'hai. E le librerie comunque nella maggior parte d'Italia sono aperte, quindi si possono trovare in libreria, se no online su IBS, forse è il modo più semplice, IBS Feltrinelli anche, credo. Comunque in tutti gli store online, a parte Amazon, che ha fermato le vendite dei libri, credo ancora, non so se le ha riaperte. comunque okay, c'è un
quindi,
po' ovunque.
Insomma, chi vuole, anche in tempi così difficili di spostamenti, lo trova. Bene, perfetto, allora a me non rimane che salutare Davide Bonacina, autore del Terzo Segreto di Satira. Davide, grazie mille per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, grazie a te. Buona serata.
E salutando Davide Bonacina, l'appuntamento è per la prossima intervista di Decameron, novelle ai tempi della quarantena. E, un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.